Salve a tutti, ascoltatori di Radio Puntland. Continuano le trasmissioni di Oltreradio.it in lingua italiana, dedicate alla Somalia e agli amici della Somalia nel mondo, realizzate in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Un'iniziativa che speriamo sia gradita al pubblico somalo che ci ascolta e per il quale la lingua italiana può rappresentare un utile strumento per ravvivare i rapporti tra i nostri due paesi. Oggi trattiamo un argomento particolarmente difficile quanto importante, ovvero quello relativo alla conoscenza del passato del proprio paese, anche e soprattutto se questo vive un momento di precarietà e disequilibrio. Spesso, infatti, la costituzione di una memoria storica nazionale e in seguito la capacità di mantenimento di questa possono aiutare il processo di pacificazione di un territorio e favorire la conservazione di un certo equilibrio nel tempo. Di questi temi ha parlato, durante la sua visita a Roma nel settembre 2013, anche l'attuale presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, che ha fatto un vero e proprio appello affinché l'Italia possa aiutare a ricreare gli archivi storici della Somalia. Ma sentiamolo dalla sua viva voce in un'intervista rilasciata proprio alla nostra radio.
La Somalia e l'Italia hanno una storia alle spalle lunga più di un secolo. C'è un livello di relazione da persona a persona e uno a livello di governo. Storicamente l'Italia è la nazione europea che ha colonizzato la Somalia a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, perciò ci sono forti legami fra italiani e somali. Un altro importante aspetto è che, a causa della guerra civile, abbiamo perso tutti i documenti, gli archivi anche nazionali, abbiamo perso tutto e oggi solo l'Italia ha copia di certa documentazione. Degli archivi tutti consultabili qui in Italia. Quindi questo è un altro tema per cui vogliamo che il governo italiano ci supporti, affinché i somali possano sapere da dove vengono.
Prima di chiederci come e perché l'Italia sia arrivata a svolgere un ruolo di custode della memoria somala, facciamo un passo indietro e chiediamoci quale sia la storia della Somalia che conserviamo. Per farlo ci siamo rivolti al professor Antonio Mario Morone, ricercatore in storia e istituzioni dell'Africa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia. Professore, quando e come si viene a costituire quello che per noi è oggi lo Stato somalo?
Lo Stato somalo per tanti versi è direttamente collegato al colonialismo italiano e in effetti, secondo una certa interpretazione storiografica, la stessa statualità somala attuale è un prodotto del colonialismo, nel senso che non è mai esistito in effetti uno Stato somalo prima del colonialismo. Il movimento nazionalista somalo che si sviluppa a partire dalla Seconda Guerra Mondiale in effetti ha sempre fatto riferimento a una nazione somala, che però in effetti è una nazione virtuale che non è mai stata ricompresa all'interno dei confini di uno Stato in senso proprio. È il colonialismo, non solo quello italiano, ma il colonialismo europeo più in generale, che in effetti costruisce e plasma lo spazio e i confini di quello che sarà il futuro Stato somalo. Uno dei punti però che rimane più controverso come prodotto di questa storia di medio-lungo periodo prodotta dal colonialismo fu proprio il fatto che lo Stato somalo, così come poi arrivò all'indipendenza, fu il prodotto di un'interazione complessa e complicata tra più potenze coloniali. L'Italia, che sicuramente ebbe una parte predominante nella spartizione del Corno d'Africa, e poi l'Inghilterra e la Francia, che si ritagliarono due possedimenti coloniali lungo la penisola somala, rispettivamente quello francese che aveva come principale città, come principale capoluogo Djibouti, e poi il cosiddetto protettorato del British Somaliland nel nord del paese. Scendendo verso sud si colloca la colonia italiana di Somalia, che in effetti nasce con una composizione complessa, nel senso che nei primi decenni del Novecento si hanno due protettorati propriamente detti, del protettorato settentrionale e poi la vera e propria colonia di dominio diretto che è il Benadir. Poi questa strutturazione venne rimodulata, rimodellata col fascismo per formare quella che poi diventa la colonia somala e che sostanzialmente verrà poi incorporata nell'Africa orientale italiana dopo la proclamazione dell'impero e con un considerevole ampliamento di quelli che erano i confini della vecchia Somalia italiana e con l'inserimento anche di una grande porzione di una regione in effetti di lingua somala ma storicamente gravitante all'interno dell'impero etiopico. Da queste brevissime note si capisce come in effetti la composizione dei confini e dello spazio somalo è una composizione complessa e che potenzialmente porta a una possibile conflittualità che in effetti fin dal primissimi anni dell'indipendenza della Somalia si concretizzò in un rapporto appunto dialettico e a tratti conflittuale proprio con l'Etiopia. Non a caso tra il 63 e il 64 si ha la prima guerra somalo-etiopica e poi a seguire la seconda più devastante in effetti guerra somalo-etiopica, quella del 77-78 che poi in qualche modo è la premessa dello stesso collasso dello Stato somalo, fino ad arrivare in un certo senso a una sorta di terza, detta impropriamente guerra somalo-etiopica, nel senso che a questo punto siamo tra 2006 e 2007, quando in effetti l'Etiopia invade, entra all'interno dello scenario della guerra somala e penetra pesantemente fino ad occupare alcuni quartieri della stessa capitale, in qualche modo costituendo una svolta storica in questo rapporto dialettico di più lungo periodo tra Somalia ed Etiopia.
Da questa prima risposta si capisce già quanto l'influenza coloniale, quindi anche italiana, sia stata importante per la ridefinizione dello Stato somalo. Come possiamo dire allora che l'Italia abbia influenzato la stessa questione dello state building, di cui alcuni strascichi arrivano fino ad oggi?
La Somalia, nel più ampio complesso di quello che furono le colonie, i domini italiani, fu sicuramente la più periferica e la più marginale dei possedimenti italiani, non solo da un punto di vista geografico, ma anche e soprattutto da un punto di vista dell'impegno coloniale italiano in Somalia, nel senso che in effetti se si fa un confronto con quelle che furono le politiche, i mezzi e le risorse che l'Italia mise in campo per la colonizzazione della Libia, dell'Eritrea e poi della stessa Etiopia, sicuramente la Somalia risulta tra le diverse colonie italiane quella che ebbe, come dire, che fu il destinatario minore di queste politiche. Ciononostante, ovviamente, l'Italia, il colonialismo italiano in Somalia come nelle altre colonie ha una, come dire, tra virgolette, normale capacità di costruire, plasmare lo spazio sociale e fisico e di diventare sostanzialmente l'elemento fondante del processo di non solo di costruzione dello Stato, ma anche di porre quelle basi che poi porteranno alla nascita del nazionalismo somalo. Nel caso però della Somalia va tenuto in conto che in effetti la nascita del nazionalismo somalo avvenne non sotto il dominio italiano, ma bensì sotto l'occupazione militare inglese all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Questo in effetti è un elemento di complessità e di complicazione nella storia della Somalia, in quanto sia evidente che le premesse di quella nascita sono poste negli anni dell'occupazione italiana, tuttavia la nascita in senso proprio del movimento nazionale somalo ha come riferimento più l'Inghilterra e i legami ovviamente con gli internazionali dei primi nazionalisti somali con l'Inghilterra che non ovviamente l'Italia. In un certo qual modo questo scenario viene poi rivoluzionato dal ritorno dell'Italia in Africa con l'amministrazione fiduciaria italiana, dove volenti o nolenti i somali in effetti sono direi costretti a fare i conti con l'Italia nella prospettiva della loro indipendenza nazionale. Quindi se da un lato i somali in effetti avrebbero probabilmente preferito e lo chiesero alle Nazioni Unite Uniti un'indipendenza immediata, in realtà questi 10 anni di preparazione, per così dire, dell'indipendenza somalo furono affidati all'Italia e ci fu, come dire, un ennesimo cambio nei rapporti e nelle proporzioni tra i diversi attori in campo, e quindi l'Inghilterra lasciò di nuovo la scena in favore dell'Italia. Dunque l'Italia in effetti ha sicuramente una grande responsabilità in Somalia per essere stato in effetti l'unico caso tra le diverse colonie italiane nel quale l'Italia presiedette in senso proprio alla decolonizzazione, al processo di decolonizzazione di una sua colonia. Non è un caso che proprio l'unica costituzione africana dell'indipendenza, quindi siamo ovviamente intorno al 1960, l'unica costituzione africana che rispecchia sostanzialmente, che prende come modello la Costituzione italiana, è proprio, appunto dicevo, non a caso, quella della Somalia.
Quanto abbia inciso l'esperienza italiana dell'AFIS, non solo da un punto di vista politico, ma anche sociale e sotto il profilo del diritto e dell'educazione, ce lo spiega bene il ministro Raffaele De Lutio, direttore generale per l'Africa subsahariana, alla Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri italiano.
L'amministrazione fiduciaria italiana affidata all'Italia dalle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale ha contribuito a plasmare completamente o quasi completamente la Somalia moderna, la Somalia del post secondo conflitto mondiale e la Somalia indipendente. È da tenere presente che almeno nei primi anni, immediatamente dopo l'indipendenza, la Somalia è stato un paese effettivamente democratico, con elezioni libere e con multipartitismo. Questo sistema è entrato in crisi, colpi di Stato, come è successo in molti altri paesi africani. Il retaggio più importante italiano è stato innanzitutto la lingua, in secondo luogo il codice civile e l'università somala. La Somalia al momento della grande crisi era alla soglia di riprendere in mano completamente l'insegnamento universitario. Alcune cattedre erano passate già a professori somali in maniera di totale autonomia, in altre invece c'era un affiancamento di professori italiani e professori somali, e la popolazione era fondamentalmente trilingue, somalo, inglese e italiano. L'insegnamento era dagli asili fino all'università in italiano, con spazio importante all'inglese, ovviamente al somalo, e in alcune zone ed aree o per certi studi all'arabo. È importante tenere presente, parlando del diritto, che è stato forse il retaggio più importante dell'amministrazione fiduciaria italiana: si era riusciti a fondere le tre fonti di diritto, il diritto consuetudinario somalo, soprattutto quello che riguardavano i rapporti economici legati alle popolazioni, alla componente nomade della popolazione somala, il diritto italiano, il diritto islamico per quanto riguardava il diritto di famiglia, e la procedura penale, che invece era di origine anglosassone, ed è stato un unicum abbastanza straordinario e che è ancora oggi vivo e attivo, e su cui si spera di riuscire a ricostruire, ammodernandolo, il nuovo sistema giuridico della Somalia.
Un rapporto complesso, quello fra Italia e Somalia, non avulso da chiaroscuri, il cui retaggio ancora oggi si fa sentire. In particolare, ricorda De Lutio, vi è un aspetto da ricordare. Sentiamo quale.
Uno degli aspetti che da un certo punto di vista è stato estremamente positivo, ma da un altro è stato anche un limite della presenza italiana, è che fondamentalmente l'amministrazione italiana ha mantenuto in piedi la struttura tradizionale, quindi sono rimasti intatti sia nel periodo coloniale sia nel periodo dell'amministrazione fiduciaria tutta la realtà somala basata sui clan, i sottoclan e così via. Questo da un certo punto di vista è stato positivissimo, in quanto ha lasciato intatti la struttura sociale del paese. Da un altro punto di vista però è stato un enorme limite, perché ha lasciato libero corso a quelle che erano le rivalità tra i diversi gruppi, e spesso erano state anche sistemi per mantenere l'ordine o il controllo in ogni caso sul paese, e queste rivalità lasciate poi fine a se stesse senza nessuna struttura statale in grado di imbrigliarle hanno portato a quello che noi conosciamo oggi di guerra civile da cui si sta faticosamente cercando di uscire.
Un bilancio riguardo questa esperienza italiana l'abbiamo chiesto anche al professor Morone, partendo dalla provocazione di chi sostiene che 10 anni di amministrazione fiduciaria siano stati pochi. È così?
Ci fu un partito somalo, che era la cosiddetta conferenza di Somalia, che al momento in cui si discuteva alle Nazioni Unite non solo dell'amministrazione in senso proprio, ma di quanto questa amministrazione dovesse durare, in effetti questo partito somalo chiese un tempo molto più lungo, si arrivava a chiedere addirittura 30 anni, per questa sorta di esperimento di costruzione nazionale istituzionale a cui l'Italia venne chiamata nel secondo dopoguerra in quella che era una sua ex colonia. In realtà i nazionalisti somali si dimostrarono sempre ampiamente contrari a un'idea non solo di un'amministrazione, di un periodo più lungo in origine del mandato, ma anche si scontrarono e si dichiararono assolutamente contrari e in tutti quei momenti durante il decennio dell'amministrazione fiduciaria nei quali si fece menzione di una possibile estensione, di un possibile allungamento del mandato. Questo, al di là ovviamente del puntiglio sulle diverse posizioni politiche, dimostra che in effetti l'idea di una preparazione all'indipendenza, per quanto poteva essere stata pensata e in parte anche realizzata con finalità di trasferimento di capacità, di mezzi, di, si potrebbe dire con un termine attuale, di institutional building, d'altra parte rimaneva sostanzialmente il dato di fatto di un'amministrazione paracoloniale e che rimandava comunque a un discorso, a un'interpretazione paternalistica dell'autonomia africana. Sicuramente nel bilancio va messo che se da un lato il nazionalismo somalo si dichiarò sempre contrario al ritorno dell'Italia in Africa, dall'altra parte fu però anche capace, una volta che questo fu una realtà, un dato di fatto, di dialogare e interagire con l'Italia. Tant'è vero che nel bene e nel male tutto quello che venne fatto durante i 10 anni di amministrazione fiduciaria non può essere banalmente attribuito solo all'Italia, ma fu in effetti un percorso per ampi versi, sotto diversi aspetti, in condivisione tra Italia e Somali e Movimento Nazionale Somalo, tant'è vero che una responsabilità su una vasta gamma di scelte e di risultati va sicuramente ripartita tra gli allora decisori italiani, vertici dell'amministrazione fiduciaria, e i vertici dell'allora più importante partito somalo, la Lega dei Giovani Somali. Bene male, ovviamente questo è un terreno molto scivoloso, perché sicuramente c'è il dato di fatto, come dicevo in partenza, di una colonia che è la più marginale all'interno del progetto coloniale italiano, e quindi la situazione di partenza è particolarmente difficile nella prospettiva della costruzione di uno Stato moderno. Dall'altra parte sicuramente l'Italia peccò da parte sua nella realizzazione dell'amministrazione fiduciaria di una serie di continuità anche fin troppo evidenti col passato coloniale, a partire dagli uomini che vennero mandati in Somalia, per poi continuare con tutta una serie di strutture e di procedure che la nuova Italia repubblicana in Somalia in effetti finì per realizzare in piena continuità con il passato. Tuttavia, detto questo, non bisogna dimenticare che però nei 10 anni di amministrazione fiduciaria l'Italia riuscì anche a dare evidenti e concreti segni di discontinuità, e questo soprattutto nel campo dell'istruzione.
Fra le iniziative di certo positive va segnalata la costituzione dell'Università Italiana in Somalia.
Anche a detta di commentatori esterni, terzi al rapporto tra italiani e somali, come poteva essere lo stesso UNESCO, in effetti lì l'Italia fece molto bene, non solo ribaltando quella che era una politica prettamente coloniale di limitazione dell'istruzione per quelli che erano i cosiddetti sudditi coloniali, al semplice livello livello di scuola elementare e non solo ribaltando questa politica, quindi offrendo una ampia istruzione da un punto di vista di livello elementare e medio, ma soprattutto puntando anche a costruire una struttura, un istituto, una scuola a Mogadiscio che aveva proprio il compito precipuo di formare i tecnici somali, i futuri funzionari tecnici somali, attraverso una istruzione di elevata qualità che poi non a caso avrebbe costituito il nucleo fondante dell'Università Nazionale Somala, che per tanti anni fu l'unica università italofona all'estero, si fa eccezione per il Canton Ticino, con i quali la cooperazione italiana continuò a mantenere forti legami fino sostanzialmente alla caduta del regime di Siad Barre.
Un legame intellettuale che non si è mai spezzato e che anzi, come capiremo bene ora, si intreccia con la raccolta anche delle fonti documentali che riguardano la Somalia e la sua storia. Di questo parliamo con il ministro De Lutio che, visto il suo ruolo e lavoro, conosce bene l'archivio diplomatico e non solo.
Per quanto riguarda le fonti documentali dello Stato somalo, innanzitutto è da tenere presente che il somalo scritto è una realtà nata con l'Italia, perché il somalo era solo orale e è stato un missionario italiano e alcuni studiosi italiani che hanno trovato un sistema di trascrizione del somalo scritto. Quindi molti dei documenti, diciamo, pre-Novecento che si possono attribuire alla Somalia sono documenti in arabo, documenti, relazioni di esploratori o di missionari occidentali, italiani in massima parte, o di fonte etiopica, quindi in amarico in linea di massima. In Italia ci sono tre grandi centri di raccolta di documenti somali, innanzitutto il Ministero degli Esteri e il Ministero delle Colonie, quindi sono i due archivi, ovviamente in parte alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono stati presi dalle potenze vincitrici, quindi non sono più completi i nostri archivi, in parte sono andati anche dispersi. Il terzo centro è quello dell'Università Orientale di Napoli, dove, e questo è importante, si insegna ancora il somalo. Quindi in Italia esiste ancora una cattedra di somalo attiva dove viene studiata la lingua. È importante, il Ministero degli Esteri ha finanziato un programma di Roma 3 in cui la Facoltà di Lettere, l'Istituto di Lingue ed in particolare il gruppo che si occupa di storia e civiltà somala sta riversando su supporto informatico tutti i documenti che noi abbiamo in Italia in lingua somala o relativi alla Somalia, ed è un fondo aperto, quindi a disposizione dei ricercatori ed è a disposizione del grande pubblico, e ci si augura che anche altre raccolte possano confluire in questo sito. Alcune a cui pensiamo sono di privati, perché c'è molto ancora in mano ai privati, ma molto altro è anche in Inghilterra per quello che riguarda il Somaliland, in Francia per quello che riguarda Gibuti, e probabilmente anche in mano a somali in giro per il mondo nella enorme diaspora somala. È interessantissimo perché ad esempio si stanno versando in questo sito, in questo chiamiamolo deposito o biblioteca internet, anche atti di stato civile, anche documentazione di questo tipo qui o manuali scolastici che erano stati redatti in Somalia e per la Somalia o in lingua somala o in italiano, ma adattati alle esigenze del pubblico somalo, ad esempio, non so, scienze biologiche e così via. I codici, le raccolte di leggi di cui parlavamo prima. Quindi è un programma straordinariamente positivo ed è la stessa gruppo di ricercatori e di studiosi che ha pubblicato il nuovo dizionario somalo, perché l'ultimo dizionario risaliva agli anni 60. La lingua ovviamente è evoluta e quindi si è creato, piuttosto che un aggiornamento, un'opera nuova al 100%.
La prima parte del nostro dossier dedicato allo Stato somalo e la memoria storica in Somalia si chiude qui. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata per la seconda parte. Grazie per l'ascolto, grazie a chi è intervenuto e continuate ad ascoltare i programmi in lingua italiana di Radio Puntland, curati da oltreradio.it.